Libro di Ruth, capitolo 1. Stasera voglio parlarvi di un rapporto di lealtà, un rapporto di sincerità che noi dobbiamo avere con Dio. Non un rapporto passeggero, un rapporto epidemico, superficiale, ma un rapporto di lealtà, profondo, sincero. Ruth capitolo 1, dal primo verso, Dio sia lodato. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Naomi e i suoi due figli Manon e Gilion erano fratei di Betlemme di Giuda. Giunse nella campagna di Moab e si stabilirono là. Elimelech, marito di Naomi, morì e le rimase con i suoi due figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitavano là per circa 10 anni. Poi Manon e Gideon morirono anch'essi e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue due nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue due nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue due nuore: andate e tornate ciascuna a casa di sua madre. Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me. Il Signore dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. E le dissero: no, torneremo con te al tuo popolo. E Naomi rispose: tornate indietro, figlie mie, perché verreste con me? Ho forse ancora dei figli nel mio grembo che possono diventare vostri mariti? Ritornate, figlie mie, andate. Io sono troppo vecchia per risposarmi, anche se dicessi ne ho speranza e anche se avessi stanotte un marito e partorissi dei figli, aspettereste voi finché fossero grandi? Rinuncereste voi a sposarvi? No, figlie mie, io ho tristezza molto più di voi perché la madre del Signore si è stesa contro di me. Allora esse piansero ad alta voce di nuovo e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata se ne è tornata al suo popolo e se lei torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove sarai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e lì sarò sepolto. Signore, mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È un passo bello, spoglieremo anche altri capitoli, dove si parla di questa Elimelech, questo uomo che lascia Betlehem perché c'è una grande carestia e si cammina verso un mondo dove lì rimase per un periodo di tempo, poi morì. I suoi due figli rimasero lì anch'essi dopo circa 10 anni, dopo aver preso moglie, morirono e rimase solo Naomi con le due nuore. E qui che vediamo un rapporto di familiare, un rapporto perché la Naomi era la suocera e chiama con sé le due sue nuore e chiede a loro di tornarsene nel loro paese, perché lei sarebbe poi ritornata al suo paese. Dio l'aveva afflitta, e questo vuol dire quando lasciamo la presenza di Dio accade sempre questo: non stiamo bene lontano da Gerusalemme, non stiamo bene lontano dalla presenza del Signore. E infatti Naomi sentì che Dio stava benedicendo il popolo di Dio e desidera tornare a Betlehem, casa del pane, perché Dio stava benedicendo questa città. Quindi partì con le sue due nuore dal luogo dove era e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E giunsero qui e Naomi disse alle due nuore: tornate. Le baciò e quelle si misero a piangere ad alta voce. Notiamo prima un pianto sicuramente di affetto, un pianto di sentimenti che accompagna la vita di ciascuno di noi. Piangere davanti alle difficoltà, davanti a prove, davanti a situazioni difficili, davanti oggi diremmo l'empatia, simpatizzare con la sofferenza altrui. Queste due nuore piansero insieme a Naomi, che ormai avevano perso tutto, e fecero una richiesta e disse: noi non torneremo, noi resteremo con te, verremo con te al tuo popolo. E Naomi ancora una volta disse: no, tornate indietro. Adesso vediamo la differenza, centro del messaggio. Figlie mie, io sono più triste di voi. Allora, perché la mano del Signore si è stesa contro di me. Esse piangono un'altra volta, ad alta voce di nuovo, e Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Due nuore, per un momento sono disposte ad andare con lei, ma avviene una differenza sostanziale tra di loro. L'una, Orpa, pianse. Orpa la baciò, ma tornò. Ruth non si staccò da lei. Vediamo qui una dimostrazione d'amore diversa. Orpa mostra affetto nel baciare la suocera. Ruth invece fece una dichiarazione, una promessa. Ruth non rimase soltanto lì per consolare la suocera, dandogli una carezza, standole vicino, dandogli un bacio. No, Ruth fa qualcosa di più che dobbiamo fare noi con Gesù. Alleluia. Non possiamo soltanto emozionarci, non possiamo soltanto stare alla sua presenza, essere superficialmente benedetti. Oh, dire: Gesù ti amo, oh Signore, io capisco queste cose, essere diciamo fugaci, essere persone che si lanciano verso Gesù soltanto e con emozione, con emotività, nel momento, piangono pure davanti alla presenza di Dio. Sono lì che piangono quando si benedice, ma poi tornando a casa si dimenticano tutto. Ma qui Ruth fa qualcosa di più. Ruth fa una dichiarazione, non si limita al bacio, non si limita a stare vicino, non si limita Ruth a essere arrivata fino al punto di entrare o no a Betlehem. Era fare una decisione, c'è da passare un traguardo, c'è da passare un confine, e mentre Orpa arriva al confine, bacia la sua suocera, piange con la suocera, piange con Ruth, ma torna indietro. Ruth no, Ruth è disposta a passare il confine, Ruth è disposta ad essere leale con sua suocera. Fece una dichiarazione, era determinata, dice: non pregarmi di lasciarti per andare via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, quello sarai tu, pure sarò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Che differenza! Allora quello che aveva detto Orpa era qualcosa di dato dall'emotività, dalla parentela, da un sentimento umano, se no qualcosa che la legava a Orpa, ma a Naomi, ma in realtà non aveva veramente deciso qualcosa. E mi me, fratello, una vera dimostrazione d'amore per Gesù, che non è l'amore, si concretizza nella lealtà e non solo attraverso gesti di affetto. Proverbi 27,6 dice: fedeli sono le ferite di chi ama, frequenti i baci di chi odia. La persona che vuole veramente seguire Gesù non è lì, diciamo, andare a fare le moine, a fare degli atti di emotività. No, è determinato ad andare avanti con Gesù. E noi siamo stanchi di persone che appaiono veramente decisi di seguire Gesù, ma la prima difficoltà tornano indietro. Sono solo frutto di emozioni. Oggi c'è bisogno di uomini e donne consacrati a Dio che fanno sul serio. Uomini e donne che sono disposti a passare il confine con Gesù. Uomini e donne sono disposti ad andare avanti. Affermiamo di amare il Signore con tutto il nostro cuore. Quante volte lo diciamo? Lo cantiamo, alziamo le mani, siamo pronti come Orfa, siamo pronti a piangere pure, siamo pronti a stare vicino a Gesù. E poi, quando c'è da passare il confine, dall'altra parte non sappiamo cosa c'è, non sappiamo cosa ci aspetta, allora ci fermiamo un attimo. Noi dobbiamo essere sostenuti da un comportamento di lealtà, di determinazione, di fermezza. Il nostro cuore deve essere pieno dell'amore verso Gesù, che è il nostro Salvatore. Gesù stesso afferma in Matteo 7,21: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Culto bello, Dio ha parlato, Dio mi ha benedetto, Dio mi ha accarezzato, sono stato bene alla presenza di Gesù, il Signore mi ha consolato, ma poi devi varcare il confine, devi stare con Gesù, non puoi tornare indietro, amore, non puoi tornare nel mondo, non puoi fingere dei tuoi affetti, pur in quel momento sinceri, perché no, ma ahimè, non determinati con realtà. Giuda tradì Gesù con un gesto d'affetto. Giuda tradì Gesù con un bacio. Gesù apprezza le nostre manifestazioni d'affetto, certo. Gesù apprezzò quando quella peccatrice in casa di Simone andò da lui. Simone non aveva fatto niente, eppure questa donna arriva in casa di Simone, si getta ai piedi di Gesù, gli lava i piedi con le sue lacrime, gli asciuga sui capelli, è lì pronto a fare tutto per il Signore, e Gesù l'apprezza, Gesù si compiace. Ma come tra marito e moglie il rapporto coniugale è sostenuto dalla lealtà, dalla sincerità, non nasconde nulla. Se un matrimonio volete che duri, dobbiamo essere sinceri con il nostro coniuge, anche quando sbagliamo. E qui, se un rapporto di coniugale si basa sulla reciproca lealtà, fedeltà e fiducia, l'anima nostra prova l'amore di Dio, il nostro rapporto leale con Lui. Perché noi Gesù sabato pensiamo, Gesù sa cosa stiamo pensando in questo momento, Gesù conosce i nostri pensieri prima che si formino, con Gesù non possiamo scherzare, non hai capito bene, lo siamo di un'altezza a Caio, non al Signore. Ruth manifesta invece questa sincera realtà. Vediamo che cosa produsse. Di Orpah non se ne parla più. Orpah baciò sua suocera e non si sentì più parlare di lei. Ma guardiamo Ruth che è leale verso Naomi, Ruth che è pronto a passare il confine, arrivano lì, Orpah torna indietro, dice la scrittura, ma Ruth rimane con Naomi. Prima di tutto Ruth riconosce chi è. Vede, noi a volte vogliamo fare il maestro sugli altri, senza vedere noi in realtà chi siamo. Ma un rapporto di realtà, prima di tutto, manifesta la nostra condizione, chi siamo. Il capitolo 2, verso 10, Ruth dice che Ruth si gettò giù, pronostandosi con la faccia a terra, e gli disse a Boaz, leggete il libro di Ruth, bellissimo, come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me, che sono una straniera. Io non sono del popolo del Signore, io sono una straniera, riconosco che tu stai usando grazia verso di me. Io sono una straniera, ma una buona testimonianza. Dice Boaz, rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, che Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. La lealtà di Ruth fu premiata. Cari fratelli e sorelle, oggi ci accostiamo ai simboli del pane e del vino, alla Santa Cena, e ci ricordano che Gesù è morto per noi, è risorto per noi, ritorna per noi. E oggi più che mai la Chiesa di fede pentecostale ha bisogno di un rapporto concreto con Dio, un rapporto reale, un rapporto quotidiano con Dio. Non possiamo soltanto avere un'etichetta di credenti, un'etichetta di pentecostali, un'etichetta di religiosi. No, non basta, non serve a nulla. Noi dobbiamo varcare il confine con Gesù in un sentimento di lealtà. Ruth manifestò questa sua lealtà riconoscendo chi è, non solo, ma ne riconosce anche la generosità. Nel versetto 18 del capitolo 2 vediamo qui come lei è generosa, e dice la parola: se lo caricò addosso, entrò in città, e sua suocera vide ciò che aveva spigolato, e Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo, dopo essersi saziata, e le lo diede. Ruth era una donna generosa. Non vi racconto tutta la storia, ma sapete che Ruth andò a spigolare. La spigolatura non è come la mietitura. Per spigolare devi abbassarti, per spigolare devi dire a terra che se gli agricoltori ti hanno lasciato qualcosa. E Ruth era lì a spigolare, a vedere. Anzi, posso disse: lasciate qualche cosa per lei. E lei andava dietro al mietitore e si piegava. Noi, per essere benedetti, dobbiamo imparare a piegarci alla presenza del Signore. Amen. Dobbiamo umiliarci davanti al Signore qui. Vediamo che questa donna, leale, sincera, determinata, pronta e disposta a piegarsi, a faticare, non solo, ma poi è generosa. Che differenza con la vita di oggi, vero? Non toccarmi il mio. La gente si litiga per un millimetro di terra. Si sono divise le famiglie per 10 centimetri di terra. Scusa, ma come si chiama il confine? Il segno del confine è qua, me l'hai spostato, ma sono 10 centimetri. Però guarda, 10 centimetri per 100 metri, quanti sono? Che vergogna. La gente per poco si distrugge. Abbiamo visto famiglie distrutte per l'eredità. Famiglie. Perché l'uomo è egoista. La Bibbia dice che il cuore dell'uomo è malvagio, è ingannevole. Chi lo conoscerà? Solo il Signore. Ma Ruth no. Ruth è generosa. Porta a casa quello che c'ha per condividerlo con Naomi. Come si manifesta questo senso di lealtà di determinazione, di conoscere chi sono. Paolo diceva: io sono un peccatore. A volte noi ci alziamo a essere maestri perché ci confrontiamo con gli uomini, ma non, fratelli, non dobbiamo mai confrontarci con l'uomo, dobbiamo confrontarci con Cristo Gesù. E quando ci specchiamo nella parola di Dio, dobbiamo dire: Signore, abbi pietà di me, io sono un peccatore salvato per grazia. Isaia, quando vide la gloria di Dio nel Tempio, Isaia vide il Signore. Dopo la morte di Neuzia vide il Signore e poi disse: Signore, lasciami stare, sono un uomo peccatore. Isaia, dov'è Isaia? In discoteca? Al mare? No, no, era la presenza di Dio. E davanti alla presenza di Dio, quando il Signore scende con la sua potenza, lì noi riconosciamo chi siamo. Signore, io sono un peccatore. E la sua riabilitazione non è venuta dall'uomo, ma da un carbone acceso dalla presenza di Dio che toccò le sue labbra. Fratello, se oggi abbiamo bisogno che la presenza di Dio sia nei nostri cuori. Non un uomo, non un'organizzazione, ma il fuoco dello Spirito Santo che bruci nella nostra vita. Amen. Essere veramente uomini determinati. Vado avanti. Vediamo la realtà di Ruth, la sua determinazione del servizio. Il verso 23, anzi anche dal 21, Ruth, la Moabita, disse: mi ha anche detto: rimani con i miei servi finché abbiamo finito tutta la mia pietitura. E non mi disse a Ruth suo amore: bene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo. Lei rimase dunque con le serve di Boaz, verso 23, a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orge e del frumento. Non si accontentò di andare a un'evangelizzazione a Voghera, grazie a Dio ieri c'erano 260 giovani. Non si accontentò di andare al turno di campeggio. Non si accontentò di fare una testimonianza, una predica. Non si accontentò di andare a trovare un ammalato. Lei rimase a spigolare fino alla conclusione della venitura. E noi abbiamo bisogno di servire il Signore finché gli ritorna. Non dobbiamo accontentarci di fare qualche cosa e poi dire: io ci sono stato, io sono andato, e perché mi importa? Dobbiamo servire il Signore fino alla morte. No?
Amen.
Il servizio. Ma dove devo andare? Anche i discepoli erano così: Signore, ma poi ti serviremo. Sapete, noi abbiamo sempre gli occhi limitati dall'umanità, siamo umani, ci sono distanziati gli occhi. Guardate come i campi sono bianchi da mietere. Guardate che abbiamo una Lombardia che ha bisogno di essere raggiunta dall'Evangelo. Abbiamo una città, abbiamo le nostre famiglie, abbiamo i nostri coniugi, i nostri figli che devono essere raggiunti dall'Evangelo. Noi dobbiamo lavorare. La sua realtà la manifesta anche nell'ubbidienza. Nel capitolo 3, verso 5, vediamo che Ruth è disposta ad ubbidire. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Come facciamo noi a volte: Signore, parlami. Signore, ci parla. Signore, lo farò, farò tutto quello che tu mi hai detto. Finisce il culto, andiamo a casa, ritorniamo alle nostre vicissitudini quotidiane, ci dimentichiamo completamente cosa abbiamo promesso al Signore. Facciamo come Orpa, che torna indietro, bacia sulla suocera, piange con la suocera, si emoziona, ha un sentimento buono, ma poi svanisce come vapore, fumo, paglia, che non c'è più. Ma lei è ubbidiente: farò tutto quello che dici. E infine, poi so che è andata a casa a leggere la storia. Un rapporto d'amore reale è un rapporto che produrrà sempre una grande e benedetta ricompensa. Un rapporto di lealtà, con chi si ama? Con Gesù. Gesù è stato leale con noi, o no?
Amen.
Gesù ha detto: nessun amore più grande di dare la sua vita per i suoi amici, e Gesù è morto per noi. Non l'ha solo enunciato, lo ha concretizzato dando se stesso per noi anche sulla croce, quando egli moriva, disse: Padre, perdonali, che non sanno mai che stanno facendo. Nessun amore più grande di dare la vita per i suoi amici, io do la mia vita per voi, e Gesù l'ha fatto. Sì, un rapporto d'amore sincero, profondo col Signore, come fece Ruth, porta sempre un premio, il premio della realtà. E Ruth è un grande premio. Era straniera, vi ricordate? Abbiamo iniziato a vedere che Ruth diceva: sono straniera, è sincera. Ma alla fine guardate che succede. Capitolo 4, verso 13. Boaz, tipologicamente figura di Gesù, prese Ruth, che divenne sua moglie, e entrò da lei, il Signore le diede la grazia di concepire, e quella portò un figlio. E se vuoi vedere la genealogia di Gesù, c'è proprio Ruth. Ora, fratelli, noi ringraziamo il Signore che oggi siamo fidanzati con Dio, con Gesù. Ma noi attendiamo il suo ritorno, perché il nostro sposo sta per ritornare per dare la ricompensa ai suoi figlioli. Noi non siamo la morte di Gesù, noi non siamo che Gesù è risorto, ma altresì che gli ritorna. Ma perché ritorna Gesù? Ci avete mai pensato? Perché ritorna Gesù? Gesù ritorna per dare la ricompensa ai suoi fedeli. Gesù ritorna perché lo ha detto, e quello che ha detto Gesù si è sempre verificato, si è sempre attuato. Gesù ha detto in Giovanni 14: vado a preparare un luogo, e quando tutto sarà pronto tornerò di nuovo, e mi accoglierò presso di me, perché dove io sono siate anche voi. Gesù ritorna, gloria a Dio. Maranatha, vieni Signor Gesù. Grazie. E nel cielo tra poco, dice Apocalisse, ci saranno le nozze dell'agnello. Io voglio esserci. Non voglio un rapporto emotivo con Dio. Non voglio un rapporto con Dio di convenienza. Signore, se tu mi guarisci, Signore, se tu mi fai trovare un bel posto, Signore, se tu mi fai questo. No, fratello. Dio non ha messo condizione al suo amore, e si è dato incondizionatamente a noi, e noi dobbiamo amarlo al di là di quello che la vita ci propone. Una cosa è certa, e con Gesù stiamo bene, ma aspettiamo l'imminente ritorno di Gesù. Gesù torna, non dico più Gesù tornerà, Gesù torna. O se tornasse stasera, non siete contenti? Se tornasse, avete qualche problema? Sapete, generalmente chi ha molti debiti non può, vuole che Gesù torni. Signore, ti ringrazio, il mutuo di casa, tutti i problemi. Gesù ritorna. Forse tu sei proprio lì al confine. Sei arrivato appunto, o ti vai avanti con Gesù, o ti lanci per fede con Gesù, oppure torni indietro. Sapete, ma c'è un'altra categoria in comune: gli eterni indecisi, i tiepidi, quelli che soggiornano a confine, quelli che sono lì al confine. Si sono fatte le capanne, si sono fatte le abitazioni, e stanno sempre al confine a vedere chi passa. È passato pure quello, prima o poi passerò anche io, passando pure quell'altro, ma non si decidono mai. E se noi non passiamo il confine con Gesù, moriremo. Sta a noi, mentre ci accostiamo alla cima del Signore stasera, sta a noi guardare dentro la nostra vita vedere se il nostro rapporto con Dio, se l'amore che abbiamo con Gesù è leale, è vero, è determinato, come fugace, un bacio vado via, una carezza vado via, una benedizione vado via, quando mi conviene vado in chiesa, quando non mi conviene non ci vado, se devo fare qualcosa e c'è il mio tornaconto lo faccio, altrimenti non lo faccio, non funziona. Ruth passò il confine, era una donna che conosceva la sua situazione, però la donna è venuta triste, ma divenne la moglie di Boaz. Noi eravamo peccatori, adesso dentro la maggior parte di noi siamo convertiti, eravamo peccatori, eravamo stranieri, dice la scrittura, ma siamo diventati il popolo del Signore, un real sacerdozio. Ma perché? Cristo ha pagato il prezzo di riscatto per le anime nostre. Ora siamo figli di Dio, ora siamo nella sua presenza, lavoriamo per il Signore. Oh, spigoliamo, diamoci da fare, siamo fedeli al Signore, perché presto, molto presto, noi andremo con Gesù. Allora ci sarà la ricompensa. Molti studiosi, teologi pensano, ma di quante corone avranno Tizio? Quante corone avranno? Come sarà le strade, i palazzi, le strade, le porte di perla? Fratelli, disse il fratello Charles Greenway, e non lo dimenticherò mai, il mio premio è Gesù. Non mi interessa neanche a me delle porte di perle, delle strade d'oro, sono cose secondarie, il nostro premio è che vedremo lo sposo Gesù faccia a faccia come lì è, finalmente lo vedremo. Come disse il giovane, io sono il mio redentore di me, gli occhi miei lo vedranno, lo contemplerò. Fratelli, ognuno di noi stasera possa dire: io vedrò il Signore, lo contemplerò, non interessa l'altro.